il bilancio è stato molto positivo, la partecipazione, c'è stata una buona partecipazione di persone, sia di persone che abitano nel territorio e che fanno parte di associazioni e organizzazioni appunto nella provincia di Foggia, che di lavoratori che vivono al Gran Ghettò o nei dintorni del Gran Ghettò. Ricordo che appunto il Gran Ghettò è questo grosso concentramento di baracche, sito diciamo nel comune credo di San Severo, provincia di Foggia, ospita al momento probabilmente circa 1000 persone che insomma, si recano in capitanata per la raccolta soprattutto del pomodoro.
Sì, Ibrahim ci diceva appunto che era circa 800.
Ah, è giusto, avete sentito Ibrahim che può descrivere queste cose molto meglio di me. E, oltre appunto ai lavoratori africani del Gran Ghettò, c'erano anche i lavoratori della zona di Boreano, Palazzo San Gervasio e Venosa, della Basilicata, che è un'altra zona insomma, confinante con la Puglia, dove si raccoglie il pomodoro sempre in condizioni di grave sfruttamento attraverso l'intermediazione di manodopera, quindi c'è caporalato anche in Basilicata. E appunto la rete, come dicevo la scorsa volta, sta organizzando interventi in entrambi questi territori, quindi è stato importante anche il confronto tra lavoratori di appunto di diversi territori che ci raccontavano più o meno condizioni diciamo simili di sfruttamento. Direi appunto che, visto che Ibrahim vi ha probabilmente detto un po' di cose riguardo questo, non mi soffermo più di tanto. Una delle cose sicuramente più significative della formazione è stata anche la presenza di una lavoratrice italiana, cioè di una bracciante italiana che abita appunto in provincia di Foggia e lavora in campagna ormai da anni, che ci ha portato la sua esperienza molto interessante, molto insomma forte. Anche lei è una ragazza che è sposata con un ragazzo rumeno che a sua volta fa il bracciante, e ci raccontava insomma un po' delle loro condizioni di lavoro e del fatto che insomma anche gli italiani lavorano in questa zona con i caporali. Ovviamente gli italiani però lavorano con un contratto e lavorano per paghe che sono di circa 7 euro l'ora a fronte di 5 euro per i rumeni e di 3 o 2 per gli africani, anche se ecco ci sono anche lavoratori rumeni che accettano condizioni di salario paragonabili a quelle degli africani, sono addirittura in alcuni casi inferiori, quindi non è sempre diciamo una scala legata al colore.
Quindi una cosa individuale sarebbe come ci si adatta al lavoro, comunque se si ha forse più coscienza o meno di...
Esatto, cioè chi sta magari tra gli africani, chi è in Italia da più tempo, come può essere anche Ibrahim, ha una consapevolezza di un certo tipo e può e ha anche la possibilità forse linguistica di contrattare delle condizioni diverse. Chi invece è in Italia da poco, come possono essere le persone arrivate dalla Libia con la cosiddetta emergenza Nord Africa, che sono numerosi al Gran Ghettò attualmente, almeno così pare, insomma queste persone che sono in Italia da poco accettano appunto condizioni di lavoro molto peggiori rispetto agli altri. Così vale per diciamo i bulgari, i rumeni e i polacchi che vengono a fare un lavoro stagionale e quindi in qualche modo possono accettare condizioni di salario anche molto insomma bassi perché questi salari verranno spesi chiaramente in paesi dove il costo della vita è molto inferiore a quello italiano, per cui insomma non non importa, insomma la competizione è molto forte anche tra africani e est europei in questo senso. Però appunto
questo mi interesserebbe, perché mi sono dimenticato di approfondire con Ibrahim, o forse non era magari il caso, lui ha accennato a un qualcosa parlando di una forma di nervosismo, ecco, che si può creare soprattutto quando ci sono molte persone etnie diverse, e i rapporti tra appunto le etnie diverse che tu sappia sono improntati a una rivalità, all'inimicizia, oppure riescono in qualche modo a sopportarsi a vicenda?
Guarda, diciamo che nella mia esperienza, però parlo forse più di Rosanna che di Foggia, diciamo al Gran Ghetto non penso ci siano rivalità su base etnica, ecco, cioè la mia sensazione l'anno scorso era che comunque ci fosse, diciamo, poi una pacificazione. In realtà il Gran Ghetto è un luogo pacificato da un ricatto, insomma, più o meno mascherato, ecco, quindi insomma c'è un grossissimo controllo su questo luogo da parte, insomma, dei caporali o di chi comunque gestisce questo business dell'agricoltura in qualche modo, e non solo dell'agricoltura, perché poi appunto al ghetto ci sono numerosi tipi di commerci, quindi insomma le rivalità possono esplodere, però direi, insomma, più che su base etnica, per questioni legate ai pagamenti dei salari e cose di questo tipo. Tra gli africani e i lavoratori extraeuropei non ci sono sostanzialmente contatti, almeno ce ne sono molto pochi. Capita che si lavori insieme anche in squadre, diciamo, miste, tra virgolette, per riprodurre
attributo, ma non può che essere che quello.
Esatto, sì, comunque c'è una razzializzazione sicuramente del lavoro, questo è indubbio, ecco. Quello che succedeva a Rosarno era un'etnicizzazione della tendopoli, per cui si aveva un fronte, diciamo, anglofono contro il fronte francofono tra gli africani, questo che a mio avviso, credo non solo a mio avviso, era strumentalmente, diciamo, fomentato da chi gestiva il campo, ovviamente, no, questa regola d'oro di controllo coloniale del dividi e governa, insomma, valeva, ecco, anche per la tendopoli, credo, però sul lavoro appunto le tensioni penso che siano trasversali invece a considerazioni di natura etnica, tra virgolette.
Ecco, per tornare all'autoformazione, nel volantino, nel manifesto di indizione, si parlava anche del lavoro sessuale riproduttivo in capitale. Ecco, se ne è parlato durante
Per fortuna, ecco, si è trovato il tempo. Di solito è un argomento che viene sempre un po' diciamo marginalizzato, anche perché ovviamente no. Non c'erano donne lavoratrici alla formazione, e quindi, ed è un argomento, diciamo, un po' spinoso da affrontare. In realtà, diciamo, c'è stata una risposta abbastanza positiva anche dei lavoratori, che hanno portato le loro esperienze raccontando, insomma, quello che loro sapevano rispetto allo sfruttamento della prostituzione nei ghetto, ai legami tra lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio della droga, quindi direi, dal mio punto di vista, è stato comunque un'apertura molto positiva, cioè un iniziare, insomma, a pensare ai legami tra lo sfruttamento di un tipo di lavoro e lo sfruttamento di un altro tipo di lavoro, ecco, e quindi anche, diciamo, alle dinamiche di genere, molto importante. A livello chiaramente poi di intervento questo, insomma, la prostituzione pone dei grossi problemi, come già accennavo
sì,
l'altra volta.
E un ultimo punto era quello del punto di vista giuridico
sì.
Dei contratti. Da
sì,
questo
ecco.
Si è ottenuto.
No, dimmi.
No, si è ottenuto qualche indicazione o qualche suggerimento per eventuali lotte oppure per semplicemente riuscire a contrapporsi alle prevaricazioni padronali o.
Sì, guarda, direi sono emersi più piani, ecco, cioè, perché diciamo un'azione rivendicativa o una lotta sia efficace in questo territorio ed è comunque, insomma, molto difficile appunto per i numeri e per le modalità dello sfruttamento, occorre probabilmente lavorare su più piani. Da una parte sicuramente per chi ha il permesso di soggiorno, la rivendicazione contrattuale è quindi possibile, è auspicabile, quindi si faranno, si produrrà del materiale informativo con l'intenzione poi di distribuirlo, diciamo, a tappeto e di fare dei momenti di discussione collettivi con i lavoratori in spazi ovviamente protetti, non nel ghetto. Quindi certamente, ecco, la consapevolezza rispetto ai diritti contrattuali è fondamentale, perché c'è una discrepanza enorme tra quello che è la paga di un bracciante incapitanata e quello che dovrebbe essere il minimo salariale secondo contratto provinciale, legato anche chiaramente alla questione del sussidio di disoccupazione a cui un bracciante stagionale dovrebbe aver diritto se ha lavorato più di 51 giornate. Quindi questo è un piano sicuramente. Ovviamente insieme a questo c'è anche il grossissimo problema di chi il permesso di soggiorno non ce l'ha, che non può venire ovviamente escluso a priori da un percorso di rivendicazione, anzi diciamo che questo è forse il fulcro poi di una rivendicazione efficace, perché chiaramente, insomma, chi ha questo livello di ricattabilità è un po' l'anello debole della catena, è quello che porta all'abbassamento dei diritti, diciamo in generale, dei lavoratori. Quindi su questo piano una possibilità è quella di avviare, diciamo, delle cause. Adesso l'Italia ha recepito da meno di un anno una direttiva europea su condizioni di grave sfruttamento, per cui è possibile per un lavoratore, previa denuncia del suo datore di lavoro che lo impiega in nero e appunto in condizioni di grave sfruttamento, ottenere un permesso di soggiorno, un percorso, diciamo, analogo a quello che può essere per le donne vittime di tratta, in generale per le vittime di tratta, dove per tratta però si intende, diciamo, il trasporto tra virgolette di un lavoratore o potenziale lavoratore da un luogo ad un altro, cioè da fuori l'Italia in Italia, mentre grave sfruttamento avviene sul territorio nazionale senza appunto questa ulteriore dimensione. Quindi ecco queste due dimensioni per quanto riguarda le condizioni salariali e le rivendicazioni. C'è ovviamente anche un percorso di ricerca più ampio sulla filiera che insomma ci interessa portare avanti per capire chi produce che cosa, dove poi vengono, insomma, trasportati i prodotti raccolti dai braccianti in capitanata, come funziona la filiera del pomodoro e non solo del pomodoro, anche se poi il pomodoro è chiaramente il prodotto principale. Quindi ecco, senza questo, diciamo, pezzo più contestuale è difficile anche pensare a rivendicazioni che possono essere efficaci in qualche modo.
Ancora un'ultima cosa mi è venuta in mente adesso, riguarda i trasporti anche sul luogo, sul luoghi di lavoro. Avevo sentito di un'iniziativa di biciclette o comunque di riuscire a fornire di biciclette i ragazzi. Ecco, è una cosa che va avanti. Poi mi pare che ci sia stato anche un incidente che ha provocato alcune proteste.
Sì, questo a Rosarno, l'incidente è stato, mi pare, il dicembre scorso, l'ultimo di una lunga serie di incidenti che riguardano i braccianti africani che si muovono, diciamo, principalmente a piedi in bicicletta. La morte di questo ragazzo che è stato lasciato, insomma, che è stato investito da un'automobile che poi non si è fermata, ha ovviamente provocato reazioni, insomma, intanto istantanee, di rabbia, che poi sono state un po', diciamo, frenate e controllate. Nel tempo, durante il nostro intervento a Rosarno, si è invece costruita una manifestazione proprio per rivendicare, diciamo, maggiore sicurezza sulle strade. Può sembrare, diciamo, qualcosa di marginale,
certo,
rispetto a tutte le altre condizioni,
però è sostanziale nella quotidianità della vita.
Esatto, e poi, diciamo, è forse un espediente, un escamotage per portare la visibilità, insomma, fare una manifestazione di africani a Rosarno dopo gli episodi della rivolta, sì. Visto il clima, insomma, molto pesante che circonda la presenza degli africani, è comunque importante, diciamo, l'unico punto di rivendicazione possibile da portare dentro la città di Rosarno era appunto quello della sicurezza stradale. Per tutto il resto è forse il forum, diciamo, appropriato per una manifestazione, non è Rosarno stessa. Per quanto riguarda invece il progetto sulle biciclette, già dall'anno scorso, dal primo intervento della rete al Gran Ghetto, era presente una ciclofficina, quindi una tenda in cui i lavoratori potevano insomma aggiustare la propria bicicletta, imparare ad aggiustarla. A Rosarno si è fatta una, diciamo, più un lavoro di ciclofficina itinerante, grazie ai compagni delle ciclofficine, soprattutto della ciclofficina del centro sociale ex Nia di Roma. Quindi un lavoro, diciamo, sulla sicurezza stradale, portando informazioni in luoghi diversi, diciamo, nei casolari in cui molti braccianti vivono, e anche perché dentro alla tendopoli a Rosarno c'era chi aggiustava le biciclette a pagamento, quindi, diciamo,
la trovato un lavoro.
Esatto, quindi non c'era la volontà, ecco, di non andare a pestare i piedi, insomma, a chi lo faceva di mestiere in qualche modo. Quest'anno al Gran Ghetto riparte questo progetto di nuovo di ciclofficina itinerante, per come ce lo siamo pensato, perché appunto anche al Gran Ghetto c'è chi il biciclettaro, diciamo, lo fa di lavoro. Quindi e anche ti ringrazio della domanda, perché è anche un'occasione di lanciare un appello, diciamo, alle ciclofficine e agli amanti della bicicletta in generale, che hanno voglia, insomma, di passare qualche tempo in capitanata per portare materiali, giubbini o semplicemente la loro competenza per portare avanti questo progetto. E ovviamente l'appello vale non solo rispetto alla questione in biciclette, ma più in generale. Adesso, insomma, in questi giorni stiamo mettendo a punto un appello che poi verrà diffuso per volontari, militanti che abbiano voglia, appunto, di trascorrere un periodo e a Foggia e anche in Basilicata o a Saluzzo, dove appunto la rete sta cercando di mettere in piedi un intervento. Abbiamo fatto, insomma, un incontro la scorsa settimana, c'è stata la festa di inizio raccolto a Saluzzo, la situazione a Saluzzo purtroppo...
Sì, domenica.
Esatto. La situazione è molto, diciamo, precaria, perché c'è una minaccia di sgombero che pende sulla testa di chi sta al Foro Boario, si aspetta, diciamo, l'apertura di questi container da parte della Coldiretti, quindi paradossalmente è più difficile un intervento in un luogo in cui le condizioni contrattuali sono meno peggio, ecco, che al sud, però dove, diciamo, il controllo delle forze dell'ordine cosiddette è molto più serrato, per cui non in qualche modo, appunto, cioè c'è una sorveglianza e un'attitudine securitaria che permette meno spazio di manovra. Però speriamo, insomma, che partiranno anche lì dei progetti. Comunque, per gli appelli consultate il nostro sito, che è www.campagnainlotta.org, o scrivete a campagnainlotta@gmail.com.
Perfetto, hai fatto tutto, quindi siamo a posto. Comunque ci risentiremo, immagino, temo, presto, perché è a luglio, sì, che ci saranno anche gli inizi delle raccolte, un po' sia saluzzi.
Esatto. Voglio aggiungere, se posso, un'ultima cosa, che è che partirà di nuovo il progetto Radio Ghetto, e che una delle intenzioni è quella, insomma, di produrre settimanalmente un, diciamo, podcast da diffondere alle radio a livello nazionale, per cui se Blackout è interessata a insomma, ospitare Radio Ghetto, dovrebbero esserci, insomma, aggiornamenti settimanali.